farò una lezione, cerco di essere veloce, cercherò di fare una lezione sulle lettere ebraiche, sulla scrittura di alcune parole nella Torah, che c'entrano con, come vedremo, c'entrano in qualche modo con la famiglia. La prima cosa che vorrei far vedere, noi abbiamo purtroppo una penso che si veda, vedete la parola Toledot in, si vede? Perfetto, allora la parola Toledot in ebraico significa figli, quindi generazioni. La parola Toledot nella Torah, nel libro di Bereshit, è scritta in tre modi diversi. La prima volta che compare la parola Toledot e non... No, guarda, facile, ho una mano apposta. La prima volta che compare, la prima volta che compare la parola Toledot è scritta in modo completo. Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav, Toledot. Ma non si parla di figli, cioè di esseri umani. El Toledot Ashamayim Ve'aretz, si parla di quanto Kadosh Baruch Hu ha creato il cielo e la terra e i loro derivati. I derivati si scrive così, Toledot. Quando si comincia a parlare invece di esseri umani, improvvisamente scompare una parola. Toledot, scritto Kav Vav Lamed Dalet, e scompare l'ultima parola. Quando si parla dei figli di Noah, scompare una parola. La stessa identica cosa quando si parla dei figli di Yitzhak, che ha Yaakov e Esav, anche lì scompare una vava, e quando si parla dei figli di Ishmael, scompaiono tutte e due le vava. Toledot, i figli, c'è scritto Tav, Lamed, Dalet, Tav, si legge Toledot, ma la vava non esiste più. Uno dei grandi maestri del Novecento spiega che la lettera Vav, in ebraico Vav significa gancio. Noi la troviamo nella Torah quando si parla del Mishkan, dove le colonne del Mishkan, quindi del santuario, erano legate tra loro con dei Vavim, cioè con dei ganci. La lettera Vav mancante si sta a simboleggiare che una famiglia può essere una famiglia completa, cioè avere dei ganci, cioè che si legano, le persone che si legano l'una all'altra, padre, madre e figli, ed è il caso di quando Kadosh Baruch Hu crea il cielo e la terra, dove ogni cosa creata da Kadosh Baruch Hu si lega l'una con l'altra e tutto ha un motivo. Ma quando inizia la storia di Noah, improvvisamente viene a mancare un gancio. Perché? Perché Noah avrà tre figli, di cui uno buono, uno così così e uno che è meglio lasciarlo perdere. Quindi viene a mancare un gancio con la propria famiglia. Qui vedete che Ishmael non ha ganci. Va bene, Ishmael sono state tolte le tue vava. Quando si parla di Ishmael, così spiega questo commentatore che era Einstein, nella mancanza delle Vav si viene a dire che Ishmael non ha assolutamente nessun gancio con il proprio padre, che è Abraham. Perché? Perché Ishmael farà di tutto per cancellare il popolo ebraico. Questo lo diceva uno dei maestri del Novecento, quando ancora noi grossi problemi con Ishmael non ce l'avevamo, ma lui in qualche modo già l'aveva capito, che in realtà Ishmael con noi, non ha assolutamente nessun gancio, non ha nessun collegamento con noi. Le Vav sono completamente scomparse. E con Yitzhak anche gli viene a mancare una parte. Perché? Perché ovviamente Yitzhak ha un figlio come Yaakov, ma ha un altro figlio che è Esav, che non gli sarà da gancio. Questo ti viene a dire, dice Rav Eshstein, che in una famiglia ebraica, anche se i genitori sono tzaddikim, devono stare molto attenti, perché anche dagli tzaddikim possono nascere Ishmael e Esav, e dobbiamo fare molto ma molta attenzione. Io però non mi voglio assolutamente fermare sulla lettera, solo per fare io, perché ho portato questo, che volevo fare semplicemente un esempio di come bisogna stare molto attenti nella Torah sulla scrittura delle lettere, che a volte si può imparare anche da una lettera in più o da una lettera mancante. Io vorrei soffermarmi su un personaggio in pratica su un padre, perché molto di solito quando si parla di padri nella Torah si parla sempre di padri conosciuti, Abraham, Isacco, Giacobbe, Davide, persone molto importanti. Ci sono invece delle persone che a noi sembrano non avere una grande importanza, dalle quali io credo si possa imparare molto. Una di queste persone è Issachar. Issachar è il quinto figlio che nasce a Lea, Issachar, e la cosa strana, se voi vedete, che questo nome non si legge Issachar, si dovrebbe leggere Issachar, ma perché la A compare sotto la prima Samef, e quindi si dovrebbe leggere Issachar, eppure noi leggiamo questo nome Issachar. La cosa strana è che gli Ashkenaziti leggevano effettivamente Issachar, poi l'usanza c'era, però non in tutte le parciote della Torah. Gli Ashkenaziti leggevano Issachar finché lo leggevano nel libro di Bereshit. Il nome Issachar compare anche nel libro di Bedivar, e lì loro cancellavano una lettera e leggevano Issachar. Adesso questa usanza non esiste più. Noi tutti quanti, quando leggiamo la Torah, nessuno, se partite Ashkenaziti italiani, nessuno di noi legge questo nome Issachar, ma tutti lo leggiamo Issachar. Ma perché non leggere la seconda lettera? Perché la seconda lettera è stata cancellata? Ecco, io su questo vorrei fare una breve lezione. La motivazione, così come ricordano i Chachamim, è che Issachar è il vero padre del libro di Bereshit. E vi spiego perché è il vero padre del libro di Bereshit. Issachar avrà dei figli. Il libro di Bereshit dice che questo Issachar avrà come figli, ne avrà tre: Tola, Fuva e un certo Iov. Ebbene, questi tre figli, il terzo figlio, quello più piccolo, si chiamerà Iov, ma non Iov Giove, scritto in modo diverso, Iov. Adesso il problema è che se uno va a leggere la parasha di Pinehas nel libro di Bemidbar, ed ecco perché gli Ashkenaziti, quando arrivavano al libro di Bemidbar, cambiavano il nome Issachar in Issachar, troviamo che Iov scompare, non esiste più. Si citano i figli di Issachar con gli stessi nomi del libro di Bereshit, ma il terzo figlio improvvisamente scompare e viene chiamato Yashub. Quindi voi vedete che la lettera Shin che compare nel nome Issachar improvvisamente è finita tra la lettera Yud e la lettera Vav del nome Yov. Yov è diventato Yashub. Perché ha cambiato il nome? Yashub in ebraico significa tornare indietro. Ma se gli voleva cambiare il nome, adesso vediamo perché gli cambia il nome, poteva chiamarlo, se voleva, Yosher. Oppure poteva chiamarlo, se voleva, Yovesh. Yosher significa seduto, Yovesh significa rinsecchito. Invece lui cosa fa? E adesso capiremo per quale motivo. Issachar gli regala una lettera, la lettera Shin, e non è un caso che gli regali la lettera Shin del suo nome, per cambiare il nome Yov in nome in Yashur. Perché gli cambia il nome? Riporto un commento scritto nel 1250, da un autore nato nel 1250, e riportato poi anche dai Chachamim Ashkenaziti, il quale, vi leggo questo commento, e dice così. Ve lo leggo. Beyamin Akadmonim, nei tempi antichi, Nikra ben Elil Echad Yov. C'era un nome di un dio straniero che si chiamava Yov. Ubishvil Kach Va-Yov ben Issachar. Il figlio Yov andò dal padre Issachar, Bekubelna, cioè molto abbattuto, e gli disse: per quale motivo mi hai dato un nome non ebraico? Il nome di un Dio. Che cosa fece il padre? Prese la Shin del suo nome, gliela regalò al figlio e lo chiamò Yashuva, cambiandogli il nome. Ora, che cosa vuol dire questo? Se la lettera Vav ha un significato, in ebraico cosa significa Shin? Shin significa, noi lo diciamo tutti i giorni, Shin Lantar Levaneha. La Shin significa insegnare, Torah. Allora, tornando indietro, che cosa accade? Accade una cosa molto semplice. Abbiamo un figlio che si sente non inserito in una società ebraica, che si sente fuori del mondo ebraico, che va dal padre e gli dice: se io sono fuori dal mondo ebraico, e avere un nome non ebraico significa avere un'identità poco riconosciuta dal punto di vista ebraico, il figlio dice: perché mi hai dato questo nome? E che cosa fa il padre? Il padre ammette la sua colpa e gli regala la Shin, cioè il padre comincia ad insegnare al figlio che cosa significa essere veramente un Yehudi. E da quel momento Issachar non si chiama più Issachar, ma si chiamerà Issachar. Perché Issachar è il vero padre del mondo ebraico? Perché è un padre che sa ammettere le sue colpe, è un padre che sa ammettere di non aver insegnato come si deve, è un padre che sa ammettere che per una sua poca capacità è riuscito in qualche modo ad allontanare il proprio figlio da un ambiente ebraico, ed è un padre che decide: io adesso farò di tutto per dare tutto me stesso, per dare il mio nome, un pezzo di me, a mio figlio, in modo di inserire il mio figlio all'interno dell'identità ebraica. E Issachar è la persona, è l'esempio del padre che ammette la sua colpa e comincia a lavorare su se stesso per ricostruire con il proprio figlio, per dare al proprio figlio un'identità e riportare il proprio figlio all'interno del mondo ebraico. Adesso la domanda è: per quale motivo allora, se gli vuole dare la lettera Shin, non l'ha chiamato Yoshev o non l'ha chiamato Yovesh? Yoshev seduto, Yovesh rinsecchito, ma l'ha chiamato Yashuv. Io vorrei aggiungere un insegnamento che un padre dovrebbe dare ad un figlio, visto che David Piazza ha parlato della scuola. Io credo che dovremmo veramente prendere questo insegnamento e farlo nostro. Se uno va a leggere nella parasha di Vayechi, quando il padre di Yaakov dà la berakha a suo figlio Issachar, gli dice una frase che è molto strana. Gli dice: Issachar hamor garem. Issachar, tu sei un asino molto forte, molto forte. E poi gli dice: Issachar, tu ami il riposo e sei disposto a dare la tua schiena per portare dei pesi. Si chiede Yerucham, Rabbi Yerucham: ma se Issachar è uno che ama il riposo, perché c'è scritto subito dopo che dà la sua schiena per portare dei pesi? Uno che ama riposarsi non porta pesi. Che cosa è nascosto nella Berakha di Yaakov? È nascosto il segreto del riposo. Che cos'è il riposo? Noi siamo convinti che se insegniamo ai nostri figli l'importanza del riposo, di far del bene per i nostri figli. Invece, che cos'è il riposo che conosce molto bene Issachar? È il lavoro. Una persona che lavora, una persona che costruisce, una persona che crea, è una persona che dentro di lui ha il riposo. Non il riposo nel corpo, ma il riposo dello spirito. Se tu hai lavorato, tu hai costruito, tu nella vita puoi stare in riposo. Noi molto spesso prendiamo i nostri figli e diciamo ai nostri figli: povero piccolo, quanto ti fanno studiare a scuola? Quante cose devi fare? Quanto devi disegnare? Quanto devi scrivere? Ma che cattiva la morale, ma che cattivo l'insegnante? No, ai nostri figli ne dobbiamo insegnare qualche cosa che è fondamentale. Un figlio non può essere Yosef, ci dice Issachar, un figlio non può essere una persona che si siede e che non fa niente pensando che il riposo del corpo gli possa poi dare anche il riposo interiore. Un figlio non può essere Yopesh, un figlio non può essere l'insecchito. Essere l'insecchito significa non creare. A volte noi viziamo i nostri figli pensando che attraverso il vizio e attraverso il riposo, Yoshev e Yopesh, noi in qualche modo facciamo il loro bene perché li teniamo riposati. No, il Sahar è quello che mi insegna che se io voglio costruire mio figlio, gli devo insegnare il valore del lavoro, di Ashub, il tornare, il ritornare sempre, il ricominciare sempre da capo, il valore della costruzione. Tutto questo è nascosto in una sola lettera, che è la lettera Shin del nome Issachar. Vedete come secondo i Chachamim è talmente fondamentale e importante studiare Torah che studiare Torah in ebraico. Basta una lettera in più, letta o non letta, che cambia completamente l'intero significato di un nome e l'intero compito di un padre all'interno del mondo ebraico, all'interno del libro di Bereshit. Io credo che questo dovremmo in qualche modo impararlo ognuno di noi, dovremmo porci di fronte ai nostri figli e come, o di fronte ai nostri alunni e cominciare a porci questa domanda. Quale shin io ti devo dare? Che tipo di insegnamento io ti devo dare per riportare dentro di te la menuchà, il valore del rapporto col mondo ebraico, per farti sentire orgoglioso di essere un yehudi legato alla Torah e del Mitzvot. E quanto io non faccio per darti tutto questo? Perché io ti ho dato il nome Yov e non il nome Yashuv? Quello che io devo assolutamente fare è questo, è insegnare ai nostri figli che si è veramente una persona che crea, una persona chi crea, una persona che trova la serenità, una persona che non fa assolutamente niente e si riposa ed è convinto che in questo modo si possa creare, invece nella vita troverà solo e semplicemente, come dire, un nulla, un essere Yoshev o un essere Yovesh, un secco, una persona rinsecchita, una persona che amerà rimanere seduto. Noi questo non dobbiamo permetterlo, né ai nostri figli, né ai nostri alunni, né ad una comunità, questo è quello che io credo che ci insegna il Sahar, e questo io credo che sia la parte fondamentale che ci insegna il libro di Bereshit.